Vogliamo aprire le nostre Bibbie, capitolo 5 del Vangelo di Matteo. Leggeremo tutto il testo, questa prima introduzione al Sermone sul Monte, cioè dal versetto 1 al versetto 12. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere, e i suoi discepoli si accostarono a lui, ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male, per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Allora, vogliamo continuare con il nostro ciclo di predicazione con il titolo Siamo tutti beati? Le sfide delle beatitudini e della testimonianza. Questa mattina vedremo la seconda beatitudine, questa è la terza predicazione. Ovviamente questa beatitudine non è scollegata dalle altre, però vogliamo analizzarle separatamente. Oggi infatti ci soffermiamo sul versetto 4, come è stato già detto. Beati quelli che sono afflitti perché saranno consolati. Nell'introduzione alle beatitudine, 2 settimane fa, abbiamo visto chi sono i beati, dove il pastore Francesco ha sottolineato che i beati sono coloro che entrano nel regno, sottolineando che per entrare nel regno abbiamo bisogno di attraversare la sola porta, cioè Gesù Cristo, perché non esistono altre per la quale possiamo entrare. Poi abbiamo visto che i beati sono coloro che sono dichiarati tali da Cristo, non qualche istituzione o qualche altre società, diciamo, possono dichiarare questo, ma soltanto Gesù Cristo, Dio uno e trino, e la sua parola. Inoltre è stato ricordato che i beati sono coloro che vivono tutte le beatitudini, non soltanto una di queste, ma tutte, perché le beatitudini che ci presenta il Signor Gesù non sono 9 tipi di persone, ha detto, ma è il riassunto della persona veramente beata, veramente felice, ma soprattutto redenta da Dio. Invece nella settimana scorsa abbiamo visto la predicazione del fratello Daniele, la prima beatitudine, beati i poveri in spirito perché di loro è il regno dei cieli. È stato appunto ricordato dal fratello Daniele che la povertà della quale parlava il Signore Gesù Cristo non era quella materiale, ma era quella dello spirito, cioè quella povertà nella quale ci troviamo ognuno di noi, ogni uomo, ogni donna, bancarotta, a un fallimento totale nei confronti di Dio. Però è stato sottolineato che per essere riempiti di Dio dobbiamo svuotarci da noi stessi, dalle nostre presunte ricchezze e sufficienze, perché la vera beatitudine, la vera gioia, la vera benedizione la si può trovare soltanto in Dio. Poi, come abbiamo già visto anche nel contesto, le beatitudini si collocano all'inizio del sermone sul monte, il sermone per eccellenza più bello, più eccellente appunto pronunciato dal Signore Gesù Cristo. Le destinatarie sono persone semplici, senza formazione particolare. Ci sono diverse persone della Galilea, ci dice il testo, e non solo, perché ci sono anche altre persone di altre città. c'erano anche alcuni dei suoi discepoli che Gesù si era scelto e quali si accostarono a lui per ascoltarlo. Quindi il discorso di Gesù ha anche una valenza politica e sociale. È un discorso di speranza per un popolo oppresso, afflitto. Anche se possiamo leggere due versetti del capitolo 4, sempre di Matteo, leggiamo chiaramente la situazione nella quale si trovava il popolo. Matteo dice così: Gesù andava intorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria, li recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guarì. Allora, pensando al contesto, possiamo dire che la predicazione del Signore Gesù va diretta a tutte quelle persone che da una parte sono povere in spirito, ma dall'altra sono anche molto afflitti. Questa mattina però vogliamo comprendere la definizione della parola afflizione. Leggendo qualche dizionario, diceva che una persona afflitta la si potrebbe definire in questo modo: visibilmente addolorata, abbattuta, demoralizzata, qualcuno che sente affanno o pena continua. Possiamo anche vedere le sinonimi, sono tantissimi, ma leggiamo qualcuno. Allora, triste, infelice, affranto, sofferente, addolorato, angosciato, preoccupato, tormentato e altri ancora. Quindi vedremo il tema dell'afflizione, che mi ho detto, in due categorie. Nel modo in cui noi la conosciamo e la definiamo naturale, e nel modo in cui il Signore Gesù e la parola di Dio ne parlano. Perché, come abbiamo visto, il Signore Gesù capovolge la prospettiva delle beatitudini, capovolge il significato della felicità. Allora, tre sono i punti che vogliamo, che ci concentreremo questa mattina. Il primo: afflitti secondo il modo naturale, la prospettiva umana. Secondo: afflitti secondo Dio, la prospettiva divina. Terzo: afflitti sì, ma consolati. Vediamo questo primo punto: afflitti secondo il modo naturale, la prospettiva umana. Penso che questa beatitudine, leggendo anche tutte le altre, sia un po' in contrasto col pensiero odierno più delle altre. Perché è già stato ricordato anche questa mattina del fratello Andrea, che la maggioranza delle persone definiscono, come definiscono una persona beata, felice, contenta? Cioè si pensa a una persona che ha tanti soldi, per esempio. Poi si pensa a qualche persona che non ha nessuna problematica, sia di salute, di nessun genere, diciamo. Una persona che ha una carriera, un buon lavoro, un lavoro stabile. Insomma, una persona che apparentemente non ha problemi di alcun genere. Infatti, la domanda che ci possiamo fare: come può essere beato, felice, contento, uno che sta passando per un'afflizione di qualunque grandezza essa sia? Sicuramente non è facile rispondere pensando in particolare alla maniera in cui la sofferenza, l'afflizione viene valutata nella società di oggi. Quindi vediamo quello che si pensa in quanto all'afflizione, secondo il modo naturale. Allora, si pensa a quei momenti dove la persona sta attraversando una circostanza della quale sembra impossibile uscire, una situazione dove l'afflizione è valutata soltanto con il metro dell'umanità. Ciò detto, non vogliamo però sottovalutare la tristezza, l'afflizione che l'uomo attraversa in svariate situazioni. In realtà, in ogni tempo e in ogni condizione della vita, l'uomo è colpito da molte afflizioni. Infatti, Giobbe confessa che l'uomo nato di donna vive pochi giorni ed è sazio di affanno. Giobbe 14:1. Le cause delle sofferenze sono varie. Per esempio, la malattia, la vecchiaia e la morte sono dei fenomeni connessi più stretti alla natura fragile e limitata dell'uomo. Però molte sventure sono procurate all'uomo a causa del peccato e delle potenze del male. Altre volte la causa dei dolori e dell'ingiustizia è la libera decisione dell'uomo che si oppone alla volontà di Dio. È al peccato di Adamo ed Eva che la Genesi attribuisce comunque la condizione miserabile dell'uomo soggetto alla sofferenza e alla morte. In tutta la scrittura possiamo trovare diversi uomini e donne che vivono un momento delle loro vite nella tristezza naturale, nell'afflizione. Vediamone alcuni. Allora, Giacobbe fece cordoglio di suo figlio per molti giorni, avendolo dato per morto, perché se ci ricordiamo la situazione in Genesi 37, 34, 35, allora, Giacobbe si stracciò le veste, si vestì di sacco e fece cordoglio di suo figlio per molti giorni. Tutti i suoi figli e le sue figlie vennero a lui a consolarlo, ma egli rifiutò di essere consolato e disse: io scenderò con cordoglio da mio figlio nel soggiorno dei morti. Poi Davide, anche Davide pianse per la morte del figlio Assalom. In 2 Samuele 19, 2 leggiamo: in quel giorno la vittoria si mutò in lutto per tutto il popolo, perché il popolo sentì dire in quel giorno che il re è molto afflitto a causa del suo figlio. Poi ci ricordiamo di Giobbe. La sua vita è un esempio di sopportazione e devozione. Nella sua afflizione un suo amico cerca di confortarli con queste parole: ma Dio libera l'afflitto mediante l'afflizione e gli apre gli orecchi mediante le sventure. Giobbe 36, 15. Anche nel Nuovo Testamento si trovano diverse situazioni che esprimono momenti di afflizione. Pensiamo soltanto all'episodio dell'uomo ricco che è stato raccontato da recente. Quando il Signore le dice chiaramente che gli manca una sola cosa per essere completamente felice, per ereditare la vita eterna, il Signore Gesù le dice: vende tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma egli, udito queste cose, ne fu afflitto, perché era molto ricco. Luca 18, 22 e 23. Allora si comprende chiaramente che l'afflizione secondo il mondo produce ribellione a Dio. Facciamo le mente locali. Ricordiamo noi di qualche situazione nella quale ci sentivamo afflitti, che la nostra fede veniva anche meno? Quanti di noi anche oggi, questa mattina, si sente così afflitto per diverse situazioni? Perché le nostre vite sono piene di alti e bassi, così come l'elettrocardiogramma del nostro cuore. Se noi ci facciamo un controllo, vediamo che il nostro cuore è sempre così, avanti, anzi, meno male che è così, perché se fosse dritto non saremmo più qui. Un continuo su e giù, su e giù. Per esempio, come famiglia, noi qualche anno fa ci trovavamo in un periodo che sembrava che tutto quello che facevamo andava per la direzione sbagliata. Il lavoro, la casa, le malattie, il denaro e tutte altre situazioni per le quali ci trovavamo. Allora abbiamo sperimentato che in certe situazioni la tristezza, l'afflizione, la disperazione possono schiacciare e minare la vita sul piano morale, emotivo e anche relazionale. La tristezza secondo il mondo naturale, modo naturale, a volte può far sì che le nostre vite siano così provate, soffocate al punto di orientarci in un'altra direzione. Ma grazie al Signore ci mette dinanzi la soluzione. Lui ci dice: io sono la via, la verità e la vita. Quindi in Lui l'afflizione può essere vissuta nella sua prospettiva. Quello che il Signore Gesù vuole insegnarci quando siamo afflitti è umiliarci. Imparare a implorare la sua potenza affinché ci dia forza di resistere e stare saldi sotto il peso delle afflizioni. Si tratta di riconoscere la clemenza e la benignità del nostro Padre, in mezzo all'amarezza più grande insita nelle tribolazioni, affinché non cesse di far progredire la nostra salvezza. Ci affligge non per perderci o rovinarci, ma per liberarci dalla condanna di questo mondo. Infatti la Scrittura definisce, come abbiamo detto anche prima, paziente i santi quando, afflitti della durezza dei loro mali, non ne sono tuttavia colpiti al punto di venire meno. Quando punti dell'amarezza provano contemporaneamente gioia spirituale. Beati quelli che sono afflitti, perché malgrado le afflizioni li piombano addosso, non smetteranno mai di benedire Dio. Inoltre, possiamo considerare che anche il Signore Gesù è stato afflitto e perseguitato. E Lui era l'uomo dei dolori, annunciato da Isaia 53,12. Tanto si è occupato di alleviare quelli che soffrivano e di guarire le malattie e gli infermi, altrettanto ha colto le sofferenze fisiche e morali che il Padre gli aveva destinato. Però la Scrittura ci dice che trovò gioia nell'eseguire la volontà del Padre, percorrendo la via della sofferenza. Quindi è a Gesù che dobbiamo guardare. Ognuno di noi è chiamato a seguire Gesù anche nelle afflizioni naturali. L'Apostolo Paolo dice che le sofferenze e le tribolazioni della vita presente sono un dono, una grazia divina, perché assimilano il credente a Cristo stesso e li inondano di gioia. Sì, quella gioia della vittoria che proviene dalla risurrezione di Gesù. La sofferenza sopportata con amore prepara una gloria eterna senza limiti, che supera ogni attesa e ogni intendimento umano. Se soffriamo con Cristo, regneremo con Lui. Perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento alle cose, non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Perché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Secondo Corinzi 4, 17, 18. Così vogliamo vedere il nostro secondo punto. Afflitti secondo Dio, la prospettiva divina. Cosa significa allora l'afflizione vista attraverso gli occhi di Dio? Cosa intende Gesù quando dice beati gli afflitti? Secondo la concezione cristiana, il dolore in tutta la sua naturale crudeltà e amarezza può diventare per la grazia del Signore un poderoso strumento d'amore, di grazia e di apostolato. Può divenire sorgente di vita e di gioia. Paolo infatti scrive ai Colossesi: sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Prima Colossesi 1,24. In molti passi biblici la sofferenza viene collocata come una correzione paterna di Dio. Essa ha un potente valore educativo perché è la correzione dei migliori dei padri. La sofferenza appare come una manifestazione della benevolenza divina verso coloro che il Signore ama. Infatti leggiamo in Proverbi 3, 11 e 12: non disprezzare, figlio mio, la disciplina del Signore e non ti infastidire per la sua correzione, perché il Signore corregge colui che ama, come fa il padre con il figlio prediletto. L'afflizione secondo Dio ci aiuta a considerare la nostra vita peccaminosa per una vera guarigione, per un vero cambiamento. L'afflizione secondo Dio produce ravvedimento, a differenza di quella secondo il mondo produce ribellione. Leggiamo quello che dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi. Nel 2 Corinzi 7, versetto 9 all'11. Ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portato al ravvedimento. Poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi. Perché la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi. Ma la tristezza del mondo produce la morte. Infatti, ecco quanta premura ha prodotto in voi questa tristezza secondo Dio. Anzi, quante scuse, quanto sdegno, quanto timore, quanto desiderio, quanto zelo, quale punizione. In ogni maniera avete dimostrato di essere puri in questo affare. Allora Paolo dice che la tristezza, l'afflizione, i dolori, secondo Dio, producono un vero ravvedimento. Proprio così come dice anche il salmista al Salmo 33, 18. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Quindi non è vero che le ricchezze producono felicità, non è vero che la felicità è riservata a chi ha solo soddisfazione e nessuna sofferenza. No, la vera felicità può esistere solo per coloro che sanno orientare il cuore verso Dio. Il Signore Gesù vuole insegnarci che la gioia, la felicità, sta nel riconoscere che proprio in quelle situazioni che a noi sembrano delle montagne difficili da scalare, è proprio lì che la sua gioia e allegrezza sono visibili. Quando, oppressi da tristezza e dolori, ci sottomettiamo tuttavia alla consolazione che proviene dallo Spirito di Dio. Cari fratelli, sorelle, amici, ragazzi, la maggiore afflizione che dobbiamo avere oggi è proprio quella del peccato. Il peccato è la causa di tutti i mali. Infatti questa settimana leggevo quello che diceva il Presidente Obama parlando degli attacchi da parte dell'ISIS. Lui dice: dobbiamo essere uniti nel combattere la piaga del terrore. Noi possiamo dire oggi: dobbiamo essere uniti nel contemplare la piaga del peccato, nel combattere la piaga del peccato. Dobbiamo piangere per i nostri peccati. Dobbiamo essere rammaricati perché la nostra natura è incisa nel peccato. Così come gli uomini di fede davanti al loro peccato piangono con lacrime di dolore e gridano a Dio. Anche noi dobbiamo dire, come dice il salmista al Salmo 88, 2 e 3, giunga fino a te la mia preghiera, porgi orecchio al mio grido, poiché l'anima mia è sazia di mal e la mia vita è vicina ai soggiorni dei morti. Quindi la confessione del proprio peccato è la base per la nostra felicità. L'essere afflitti per il peccato ci conduce al vero ravvedimento. Allora, le nostre vite possono essere paragonabili ad un percorso lungo che dobbiamo percorrere. Mi veniva in mente, per esempio, da Cinisello fino a Milano Centro. Quando ci spostiamo da un posto a un altro, appunto in macchina, sulle strade troviamo diversi ostacoli. Alcuni di questi sono gli incroci, appunto, che sono normali, e i semafori, il traffico, oppure anche qualche incidente. Non troveremo quasi mai una strada che sia dritta e senza ostacoli. Però sicuramente i semafori, i segnali, stradali, i codici delle strade sono messi apposta per la nostra sicurezza. Allora non lasciamo che gli ostacoli ci impediscano di arrivare alla destinazione che abbiamo fissato, ma con la guida del nostro Signore camminiamo gioiosi per il nostro percorso, certi che il Signore non ci abbandonerà mai. La promessa del Signore Gesù è proprio quella che se siamo afflitti, la nostra tristezza sarà cambiata in gioia, come dice in Giovanni 16, 20. In verità vi dico, che voi piangerete e farete cordoglio, che il mondo si rallegrerà, sarete rattristati, ma la vostra tristezza sarà cambiata in gioia. Poi al versetto 21, il Signore Gesù paragona l'afflizione, le sofferenze, i dolori, come quello che sente una donna mentre dà a luce un figlio, e la cui gioia sarà incontenibile una volta che prende in braccio i bambini. Che bello. Possiamo dire allora che le afflizioni, secondo Dio, deve produrre in noi una maggiore consapevolezza che abbiamo bisogno di Lui. Abbiamo bisogno del Suo amore, della Sua protezione, della Sua consolazione. Così siamo giunti al terzo punto. Afflitti sì, ma consolati. Leggiamo allora la seconda parte del nostro versetto, dove dice: beati perché saranno consolati. Questa promessa del Signore Gesù è una delle tante promesse che non dobbiamo sottovalutare, perché le promesse di Dio sono vere, hanno il sì in Lui. Infatti non ci dice sono consolati, ma saranno consolati. Perché le nostre vite, come abbiamo detto, sono piene anche dei semafori, dove dobbiamo aspettare per continuare il nostro cammino, ma consapevoli che queste afflizioni ci saranno ad esistere quando Dio ritornerà per stabilire il suo governo in potenza e gloria. Il verbo futuro, saranno, non indica omissione dell'attenzione al presente, perché come abbiamo detto all'inizio, le beatitudini hanno un valore eterno vissuto nel presente, aperti al domani ma senza esclusione del presente. Quindi saranno consolati non vuol dire solo trovare una consolazione momentanea, una persona tramite cui essere consolati e basta. Soprattutto vuole dire andare avanti, non lasciarsi sconfiggere dalle afflizioni. Non si tratta di un verbo col valore passivo, ma con un valore attivo. Gli afflitti quindi sanno di non doversi attendere nulla dagli altri, ma tutto da Dio uno e trino. Perché sarà Lui stesso attraverso la sua prossimità con l'uomo, Dio Figlio, colui che conforta, che consola, che esorta i suoi. Infatti il profeta Isaia proclama la venuta di Gesù, Isaia 61, 1 e 2. Proclama la sua venuta di Gesù per consolare tutti quelli che sono afflitti, per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi. Allora, per mezzo della sofferenza e della morte del Signore Gesù, si compie la liberazione e la consolazione degli uomini. E mediante la fede in Cristo crocifisso e risorto possono avere nuovamente accesso al Padre che è nei cieli. Nel disegno di Dio esiste un nesso strettissimo tra dolore e amore, tra sofferenza e glorificazione, tra umiliazione e esaltazione. Così ogni uomo, ogni donna può conoscere oggi la beatitudine e la speranza della consolazione che allieta il dolore con l'amore di Dio. Che grande consolazione! Il Padre in comunione con il Figlio ci ha dato anche lo Spirito Santo, perché sia con noi per sempre, ci dice in Giovanni 14, 16, 18. Quindi Dio uno e trino è un Dio di consolazione. Fin dall'inizio della storia umana è stato sempre attivo, non passivo. Lui ha consolato il suo popolo e lo fa anche oggi. E come diceva anche Emanuela, e come possiamo essere consolati oggi? Attraverso la parola di Dio. Nella Bibbia possiamo trovare parole di consolazione. In tutti i 66 libri ci sono parole di consolazione, perché nessuna parola di uomo può essere così efficace, poiché dove nel silenzio non è sentita alcuna voce, l'ancora chiara voce di questo benedetto libro può arrivare al cuore di ogni persona. Questo mi è di conforto, ha detto un salmista, il salmista, questo mi è di conforto nell'afflizione, che la tua parola mi fa vivere. 119,50. Allora, cari fratelli, sorelle, amici, ragazzi, leggiamo la Bibbia affinché possiamo trovare le parole giuste attraverso le quali Dio vuole consolarci parlandoci. Potremmo dire che la prima beatitudine consiste nel leggere ascoltare, ubbidire la parola di Dio e per poi viverla realmente. Luca 11,28 dice: beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi, la via della felicità non è espressa solo in queste nuove beatitudini che stiamo considerando, ma in tutta la Bibbia, perché Dio ci ha creato con uno scopo ben preciso. Ci ricordiamo lo scopo ben preciso di Dio? Glorificare Dio e gioire in Lui per sempre. Allora, la mia domanda è, rivolta specialmente ai ragazzi, a chi ancora non ha trovato la consolazione di Dio: hai mai sentito la consolazione di Dio? Se la risposta è no, questo è il giorno favorevole. Eccolo ora il tempo favorevole. Eccolo ora il giorno della salvezza. Lo Spirito Santo sta parlando al tuo cuore. Egli sta aleggiando sulla terra e quando vedi un'anima affaticata dice: vieni a Gesù, Lui ti darà riposo. Quando vedi gli occhi bagnati di lacrime, Egli li asciuga e invita il disperato a cercare conforto nella croce. Quando vedi il credente nella tempesta, prende il timone della sua anima e pronuncia parole di consolazione. Soccorre il cuore rotto e sana le ferite. E sempre nella sua missione di misericordia, va intorno al mondo essendo presente ovunque. Per avviarmi alla conclusione, vorrei leggere queste bellissime parole della seconda lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 3 al 6, dove Paolo dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Perché, come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Perché se siamo afflitti, è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi sopportiamo. Non dimentichiamo inoltre che Gesù, salendo al Padre, ha promesso ai Suoi figli l'invio del grande Consolatore, lo Spirito Santo, il quale avrebbe preso di suo, cioè di Gesù, e lo avrebbe insegnato ai Suoi. Questo è quello che fa oggi lo Spirito Santo nella vita di tutti coloro che sono afflitti secondo Dio. Allora, cari fratelli, sorelle, amici, ragazzi, la sofferenza, la tristezza fa inevitabilmente parte della vita di ognuno di noi ed è un'opportunità per apprendere come Dio opera e per provvedere ai nostri bisogni quotidiani. Dio un trino è un Dio di consolazione e ogni volta che siamo afflitti, Lui ci consola, ci sostiene, ci incoraggia affinché attraverso qualunque esperienza che viviamo noi possiamo essere di autentico conforto e consolazione anche per gli altri. Beati quelli che sono afflitti perché saranno consolati.